va bene. Allora, vabbè, come ti dicevo, allora, la prima cosa di cui volevo parlare era un po' la storia del sito, scusami, delle fave, del fan club ufficiale di Aglio e le Storie Tese, nel senso che di fatto è uno dei primi in cui c'è stata una forte integrazione con il mondo virtuale, no? Oltre al fatto che è uno dei più longevi in Italia, non so, quanti anni è che esiste in varie forme, poi adesso ci racconterai il Fave Club.
Dunque, io credo che sia nato nel 95, l'avevano, diciamo, pubblicizzato in radio cordialmente.
Quasi maggiorenne, insomma.
Cavoli, è vero, sì, è quasi maggiorenne. E beh, vuole dire che mette la giudizio, dai, insomma, alla fine. Comunque sì, poi si è sviluppato nel dopo Sanremo, è praticamente esploso, quindi nel 96. Dura fino ad oggi, seppure in varie forme, diciamo, ha cambiato un po' modalità, ha cambiato un po' di cose, però in ogni caso sì, effettivamente possiamo dire che è maggiorenne.
E quali sono le varie forme che ha passato, soprattutto all'inizio, qu quali sono state le leve di aggregazione di uno che, almeno dal mio punto di vista, è sicuramente uno dei fan club più innovativi come proposte, come cose che ha proposto, insomma.
Dall'inizio era una trasfusione del genio eliatico nei membri del fan club, perché facevano tutto loro, tutto gli eli, e era molto bello perché scrivevano sulla fanzine, facevano articoli dedicati ai fan, c'erano anche dei regali carini perché regalavano i singoli, e Ube per esempio, che è un singolo fuori commercio, era nato come regalo per le fave, erano quattro versioni di Ube, di cui una bootlega a Torino. E era una cosa molto carina che io conservo ancora gelosamente, che non fanno più. E poi niente, ci sono tante piccole cose tra cui chiamare i fan cordialmente in radio, nelle varie puntate, per fargli vedere la radio oltre la parete, vedere dietro le quinte e farle anche intervenire. Mi ricordo con le telefonate, sia da casa che da studio, altre cose, era un modo di far partecipare i fan molto attivo, però non c'era niente su internet. La gestione iniziale di internet era interamente anarchica, cioè la facevano i fan per conto loro, ieri credo che non sapessero nemmeno cos'era un cavo
C'era,
56K.
se non ricordo male, un portale che è Virgelio, che forse è nato dopo, però.
Allora, Virgilio è nato molto dopo, nel 99,
Sì.
però gli eli semplicemente scrivevano articoli, non è che gestivano loro
Sì.
il portale, erano dei blog. C'erano delle cose anche lì molto simpatiche perché comunque sono, insomma, delle teste anormali, diciamo, quindi riuscivano a produrre un bel po' di roba strana. E era, diciamo, una gestione di tutto tranne che di internet all'inizio. Poi c'è stata una piccola rivoluzione perché siamo arrivati invece ad un punto in cui ieri hanno un sito internet strapieno di roba per i fan, per chi si iscrive, da scaricare, ci sono tantissimi concerti live,
Che
c'è
è
veramente.
elioelestoretese.it, giusto?
Sì, esatto. Però non fanno più quello che facevano prima, cioè non fanno più la fanzine, non fanno più souvenir dedicati ai fan come potevano essere i singoli dedicati alle fave, i nomi delle fave sui CD per esempio sono scomparsi, quindi comunque hanno lasciato l'universo analogico. Per invece dedicarsi con più passione a quello digitale.
Ok, e tra l'altro una delle cose, insomma, che li rende abbastanza originali tutt'oggi, in barba poi ai circuiti di peer-to-peer, di download, è che loro comunque ancora oggi mettono a disposizione, a questo punto immagino sul loro sito, per appunto le fave, tutto quello che è stato, tutto lo scibile eliano, tutto quello che è stato pubblicato e anche tutti i concerti che sono stati registrati, giusto?
Si erano sempre rifiutati di pubblicare un disco live nei primi anni, perché dicevano che non so, non gli piaceva, non era conforme ai loro gusti. Poi all'improvviso hanno fatto, prima Made in Japan, tutti sappiamo, e poi hanno iniziato a fare i CD Brulé, che sono una cosa molto interessante, cioè il concerto che veniva messo su CD durante l'esecuzione e veniva venduto alla fine del concerto.
Ancora caldo, appunto, come
Ancora
dice il
caldo,
nome.
sì, problema. Ancora caldo. E questa è una cosa molto carina perché ti potevi portare a casa al concerto, proprio con qualità fantastica, perché figurati era da mixer, Questa cosa è durata un po' di anni, poi hanno deciso di passare direttamente alla rete, quindi hanno iniziato a pubblicare direttamente gli MP3 dei concerti, passati, presenti e purtroppo non ancora futuri, e quindi chi si iscrive adesso al sito di Elio ha veramente a disposizione un archivio che altri gruppi musicali si farebbero pagare, diciamo, fior di milioni, insomma.
Quindi... Sì. E mi viene da dire che oltretutto per l'estero ci sono diversi gruppi che hanno percorso questa strada. In Italia forse sono ancora precursori da questo punto di vista. Cioè, non me lo vedo un Amedeo Minghi che pubblica tutti i suoi concerti o tutti i suoi dischi.
Ligabue, diciamo.
O Ligabue per qualcosa forse un po' più attuale, diciamo.
Io sono convinto che sia un'idea bellissima, cioè il portarsi a casa il souvenir dal concerto, quindi proprio quello che uno ha sentito, quello che uno ha vissuto, se lo riascolta a casa,
ti riascoltavi,
se lo ricantavi tutto, sì.
Ma ti viene in mente qualche fan un po' strano che magari appunto con questa storia del CD Brulé ne ha approfittato per cercare di comparire?
Ma guarda, ci sono molti aneddoti che si potrebbero raccontare, ma quello che secondo me è rimasto nel cuore di tutte le fasi, ma in particolare nel cuore degli Eli, è un nostro amico chiamato Schopenhauer, che diciamo aveva questo modo di partecipare ai concerti degli Eli molto sobrio. Lui arrivava, che era diciamo un pochino già alterato dall'emozione di vedere il concerto, e poi iniziava a aprire la folla come se fosse il Mar Rosso per andare a prendere da bere. Lui riusciva, con i suoi poteri particolari, a attraversare una roba tipo il Mazza Palace di Milano, quindi una roba più affollatissima di gente, dalla zona del bar, quindi in fondo, fino a sotto il palco, diverse volte durante i concerti, portando da bere dei bicchieri pieni fino all'orlo senza averne neanche una goccia, che era un dote particolare. Una volta fatto un po' di volte questo tragitto, Schopenhauer si era caricato, diciamo, caricato di energia positiva, si era caricato di emozione, prendeva un megafono e tra un brano e l'altro dei concerti iniziava a urlare cazzate pur di risentirsi poi nel Brulé. E questa cosa ieri, come si può immaginare, piaceva tantissimo. Poi chiedete se avete voglia dopo a qualcuno degli Eli cosa ne pensava di questa cosa, ma veramente il fatto di avere la voce di Schopenhauer megafonata dentro il disco era una cosa che loro veramente apprezzavano,
certo,
moltissimo. E Schopenhauer infatti è stato molto apprezzato in tutti i backstage. Noi abbiamo fatto una maglietta apposta per uno di noi che era addetto a Schopenhauer. Cioè, quando Schopenhauer iniziava a rompere troppo i coglioni, bisognava cacciarlo fuori dal backstage, e quindi c'era questa figura, l'addetto di Schopenhauer, che solitamente facevamo mettere a persone improbabili. Una volta gli ha fatto indossare a Don Diego, che è un panda praticamente, adesso è il più pacifico del mondo, e con questa roba addetto a Schopenhauer addosso faceva veramente riderissimo, perché era proprio improponibile.
Senti, invece un'altra cosa che volevo chiederti, lo diciamo per gli ascoltatori, forse non tutti sanno che il tuo soprannome è anche il nome del forse il più grosso archivio di rarità degli Eli, ovvero Marok.org. Com'è nata questa tua passione per loro e come hai cominciato a raccogliere poi tutte le cose che sono finite poi nella sezione download del tuo sito?
Ma l'idea era nata per il fatto che all'inizio gli Eli si ascoltavano, oltre che dai primi album, il primo e il secondo, così, anche e in particolare dalle cassettine dei concerti. La cosa più famosa che hanno fatto gli Eli nei primi anni è stata il live in Borgo Manero, una cosa che non ha mai pubblicato loro, che però tutti praticamente avevano da ascoltare a casa e nella cassettina. E col passare degli anni le nuove generazioni avevano difficoltà a fruire di queste cassettine, perché appunto era una roba di fine anni 80 e inizio anni 90 come boom. Quindi si era creato un circuito chiamato Ghiotti Scambi, che si proponeva appunto di barattare una cassettina con l'altra per far ascoltare a tutti questi concerti degli esordi, che sono una fonte di follia inesauribile. All'inizio chiaramente la tecnologia non rendeva possibile mettere MP3 in rete perché pesavano troppo. Qualcuno l'aveva fatto, però poi passava giorni a scaricare per avere un file, tipo, quindi alla fine diciamo che non era molto fruibile, però c'era in piedi questo circuito enorme di Ghiotti Scambi, sia le videocassette che musicassette, che ha permesso a diverse persone di crearsi il loro archivio di cassettine. Quando poi la tecnologia ha reso possibile mettere MP3 online senza aspettare tempi biblici, allora ho iniziato a accumulare un po' di MP3 per far sentire gli inediti, per sentire le cassettine, e ho iniziato anche a trascrivere i testi, perché alla fine parecchie cose che erano legate all'attualità degli anni 90 erano incomprensibili perché li ascoltava negli anni 2000. Quindi sia per quanto riguarda gli album che per quanto riguarda gli inediti, ho iniziato a fare una raccolta di testi con le cosiddette spigolature, cioè le spiegazioni dei termini che sono quasi incomprensibili per i non addetti ai lavori. Mi ricordo Negli uomini sessuali, che è una canzone bellissima, che poi è stata scartata da Italian Room, c'era un pezzo in cui diceva che gli uomini sessuali assumono il Moplen. Il Moplen è un prodotto tacarosello, c'era Gino Bramieri che pubblicizzava Emo Moplen, che è una cosa che raccontavano i miei quando lo vedevano la televisione, quindi figuriamoci se un giovane di adesso si sa che cazzo sia Moplen, assolutamente impossibile.
Sì, certo. E poi una cosa effettivamente bellissima dei dischi di Elio Storetese, un po' tutti, è quella di andare a cercarsi quello che sta dietro le varie canzoni, quindi i significati sia dei testi che delle le innumerevoli citazioni delle musiche, e nei tuoi testi, che diciamo nelle tue spiegazioni dei testi, ci sono poi delle spiegazioni anche relative a dove sono alle citazioni musicali, che molto spesso sono variegate e molto dotte, insomma.
Sì, tra l'altro nel 96 poi gli Eli hanno iniziato a raffinare l'arte delle ghost track. Loro le hanno sempre messe nei dischi fin dall'inizio, però nel 96 hanno fatto una cosa esagerata, cioè in The Fikis hanno messo un quarto d'ora di ghost track che è compresso, come nel disco, occuperà qualche minuto. Ci siamo messi tra tutti noi a cercare di decriptare questa ghost track, che c'erano varie canzoni dentro, c'era una protoversione di Bis, c'era un pezzo chiamato Politica, c'erano altre cose assurde. Per i media dell'epoca, quindi nel 96 quando l'abbiamo fatto noi, era un casino, era stato veramente un incubo fare questo lavoro che adesso si farà in pochi secondi. E quindi poi ho messo sul sito anche le spiegazioni della ghost track, cioè oltre al disco normale che veniva spigolato, diciamo, quindi veniva spiegato, c'era anche la ghost track decriptata e poi la spiegazione della ghost track, quindi era proprio abbassare il livello di comprensione il più possibile per cercare di spiegare a tutti qualcosa di quello che sta dietro ai dischi di Elio, che in realtà per la maggior parte sono comunque territori inesplorati.
Certo, Elio for Dummies. Molto spesso, appunto, come anche in Studentessi, sei stato salvatore in un certo senso, perché sei riuscito a recuperare delle tracce che altrimenti sarebbero andate perdute, visto che loro non le avevano raccolte, giusto?
Sì, si trattava di Single, che era la sigla di un programma radiofonico cantata da Luigi Piloni, che poi sarebbe Seyez. Volevano mettere questa traccia nel disco Studentessi, solo che l'avevano persa. E diciamo che è difficile perdere una cosa che è una sigla e che loro hanno anche mandato in onda cordialmente un sacco di volte, però comunque erano riusciti a perderla. Allora mi ha chiamato Tanica un giorno, mi ha detto: Marok, abbiamo visto che tu ce l'hai, se possiamo mettere la nostra musica sul nostro disco, se ci dai permesso, prego, fate pure.
Come se fosse vostra.
Esatto, come se fosse vostra, fate pure come se fosse vostra. Poi hanno fatto talmente in fretta che non ho fatto in tempo a dargli la cassettina sorgente, quindi l'hanno presa dalla MP3 a bassa qualità del mio sito e hanno migliorato al punto che si sente meglio della mia cassettina sorgente, quindi hanno fatto un lavoro della Madonna per una cosa che se gli miracoli, passavo, probabilmente...
Sì, miracoli del digitale da questo punto di vista. E senti, un'ultimissima cosa invece riguardo i raduni delle fave, vengono fatti ancora o era una cosa che apparteneva alla preistoria del gruppo?
Allora, i primi raduni... Fino ai 90, inizio anni 2000, li gestivano gli Eli direttamente, erano diciamo molto carini perché gli Eli mettevano a disposizione delle fave addirittura il bus, il fave bus, che passava a prendere da Napoli da sud e dal Friuli da est, portava la gente a Milano per le convention, quindi era una cosa molto ben strutturata. Poi nel 2001 ieri hanno deciso di dire basta, non avevano più intenzione di fare le convention, si vede che era troppo spazio, anche loro insomma hanno, sì. Hanno il loro bel da fare e quindi ci siamo messi a farle da noi, le chiamiamo le convention autogestite e dal 2005 con la POCA, prima ottima convention autogestita, abbiamo iniziato a creare i nostri raduni al quale spesso e volentieri ieri partecipano, in cui facciamo dei giochi, delle aste di materiale raro, Generalmente siamo talmente impegnati a bere che ci dimentichiamo di finire tutto quello che dobbiamo finire di fare, però comunque sono bei momenti. L'ultima l'abbiamo fatta a Torino, nel locale di un fan chiamato Ivan Piombino, che diciamo gli eli sognano ancora di notte probabilmente perché è abbastanza esagitato.
Ok, informazioni anche su questo si possono trovare sempre su maroc.org, giusto? Oppure bisogna andare sul sito di Eli ufficiale per tutta la
Per quanto
parte.
riguarda i raduni e gli otti scambi, gli MP3 inediti e cose del genere, maroc.org è ancora attivo, quindi potete tranquillamente andare lì. Invece per l'iscrizione al fan club, per scaricare i dischi ufficiali di Elio e tutto il resto, è il stesso.it, quello ormai è
Perfetto.
ufficiale.
Bene, ti ringrazio molto e anche a nome degli ascoltatori di Bollicine che andranno a vedere il sito di Maroc per saperne di più.
Vi aspetto!
Grazie mille, Maroc. Ciao.
Ciao, a presto, ciao ciao!
Ciao, grazie ancora, eh.